Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Queridos jóvenes, tenemos encuentro marcado en la próxima jornada mundial de la juventud, en el año 2016, en Cracovia. Na Polonia.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura le parole di Papa Francesco, con le quali esattamente 3 anni fa, era il 28 luglio 2013, invitava i giovani radunati sul lungomare di Copacabana, Rio de Janeiro, nel corso della 28esima giornata mondiale della gioventù, invitava i giovani all'appuntamento del 2016 a Cracovia, in Polonia. E siamo proprio a pochi giorni da questo grande evento, dalla 31esima giornata mondiale della gioventù. Dal 27 al 31 luglio prossimi, i giovani di ogni parte del mondo si raduneranno nella terra di San Giovanni Paolo II per partecipare alla giornata mondiale della gioventù. Papa Francesco visiterà la Polonia dal 28 al 31 luglio prossimi, sarà il suo 15° viaggio apostolico, nel corso del quale incontrerà anche i giovani radunati in Polonia appunto per la GMG. Dedichiamo la prima parte del nostro incontro alla Polonia e alla imminente giornata mondiale della gioventù. Lo facciamo ascoltando l'intervista del collega Alessandro Di Bussolo del Centro Televisivo Vaticano con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato.
Eminenza, Papa Francesco incontra i giovani di tutto il mondo a Cracovia, la città di San Giovanni Paolo II, l'ideatore delle GMG. Pensa che riprenderà i temi principali del Magistero di Karol Wojtyla per i giovani?
Beh, certamente. Il Papa Francesco si porrà sullo stesso cammino iniziato da Giovanni Paolo II e poi naturalmente anche percorso da Papa Benedetto XVI, un cammino con i giovani, un cammino di fede, di speranza e di carità. Un cammino che ha una meta, ecco, e la meta è sempre la stessa, cioè l'incontro con Gesù Cristo è la proposta che il Papa continuerà a fare a tutti i giovani che parteciperanno alla giornata mondiale. Un cammino che ha una mappa, e questa mappa è il Vangelo, ecco, è l'insegnamento, il Magistero della Chiesa, e che ha anche un nutrimento, un pane che è l'Eucaristia. Quindi cambiano gli scenari, ovviamente sono diversi, diversi continenti, diversi paesi, ma diciamo il cammino continua, c'è una continuità, ecco, in questo cammino. E mi pare che per quanto riguarda il Magistero di Giovanni Paolo II possiamo sottolineare anche il fatto che questa giornata mondiale della gioventù si colloca nel cuore dell'anno santo della misericordia. E dire misericordia significa fare riferimento a una parte fondamentale dell'eredità magisteriale e spirituale di Papa Wojtyła, di San Giovanni Paolo II, il quale appunto ha dedicato una delle sue prime encicliche, la Dives in Misericordia, proprio alla realtà della misericordia, e poi ha preso molte altre iniziative proprio per sottolineare, ecco, questo aspetto. Basterebbe ricordare la canonizzazione di Santa Faustina nell'anno santo e ancora l'istituzione della Domenica della Divina Misericordia nella Domenica in Albis, la seconda domenica di Pasqua. Quindi ecco, Giovanni Paolo II ha sottolineato molto questo aspetto che sarà ripreso proprio da Papa Francesco nel corso di questa giornata per accendere questa scintilla, la scintilla della misericordia nei cuori dei giovani e far divampare il fuoco della misericordia in tutto il mondo secondo il tema della giornata, beati misericordiosi perché troveranno misericordia.
Cracovia è anche la città di Santa Faustina Kowalska, l'apostola della Divina Misericordia. Il passaggio della Porta Santa alla Gienivki sarà uno dei momenti forti di questo giubileo?
Il Papa l'ha detto chiaramente anche nel messaggio che ha indirizzato ai giovani che parteciperanno, che questo passaggio sarà un andare verso Gesù Cristo e sarà un lasciarsi guardare da Lui, ecco, un incontrare il suo sguardo misericordioso, per poter dirgli, ecco, con tutta la fiducia e con tutto l'abbandono, quella preghiera che, ecco, ci è stata insegnata appunto da Santa Faustina: Gesù, confido in te. Io direi che questa sarà l'esperienza anche del Papa, sarà lui il primo a fare questa esperienza di incontro personale con il Signore, ecco, questa esperienza della Divina Misericordia. Quindi il Papa concretamente si recherà nel santuario della Divina Misericordia, credo che, da quanto so, lì dovrebbe anche ascoltare alcune confessioni, proprio, ecco, cioè esercitare il ministero della misericordia, pregare, ecco, pregare anche nei luoghi dove è vissuta Santa Faustina, soprattutto nella cappella dove ha avuto la maggior parte delle visioni e dove ha scritto i suoi diari, da cui è nata appunto questa particolare devozione, questa particolare spiritualità di Gesù misericordioso, e poi insieme con tutti gli altri pellegrini passare la Porta Santa.
Il Papa torna nel cuore dell'Europa e con la Polonia visita il primo grande paese europeo dopo il viaggio a Strasburgo. Cosa dirà all'Europa di oggi?
Beh, evidentemente questo viaggio è un viaggio alla Giornata Mondiale della Gioventù, quindi immagino che il Papa non si rivolgerà direttamente né alla Polonia, paese che ospita questa iniziativa, né all'Europa direttamente, ecco perché appunto ha davanti a sé i rappresentanti, i giovani rappresentanti di tutto il mondo, anche se è vero che questa giornata si svolge in un paese che è nel cuore dell'Europa e immagino che la maggior parte dei giovani, ecco, che vi parteciperanno verranno soprattutto dall'Europa. E all'Europa, per quanto riguarda l'Europa, il Papa ripeterà a questi giovani, credo, il messaggio che già tante volte ha espresso in più occasioni, a partire dal Parlamento di Strasburgo e poi in occasione della consegna del premio Carlo Magno. Direi che si può raccogliere questo messaggio in due parole, un messaggio di speranza di fronte al futuro dell'Europa, ecco, e di fronte anche alle tante sfide, ecco, che sono poste davanti alla costruzione europea, e un messaggio di coraggio nel senso di riscoprire quelle che sono le autentiche radici cristiane dell'Europa, ecco, che hanno permesso all'Europa di diventare quello che è. Il Papa ricordava soprattutto questo spirito umanistico, no, che l'ha sempre caratterizzata, e nello stesso tempo anche coraggio, che significa saper annunciare il Vangelo nelle mutate condizioni di vita in cui si trova e di fronte appunto ai grandi problemi che si trova ad affrontare ogni giorno, soprattutto direi io il problema delle grandi povertà sia spirituali che materiali.
A Częstochowa, davanti alla Madonna Nera, il Papa ricorderà il 1050° anniversario del battesimo della Polonia. La comunità cattolica polacca riesce ancora ad essere testimone di questa fede o il secolarismo sta facendo in qualche modo breccia?
Ecco, io sono molto contento di questo fatto perché il Santo Padre mi ha privilegiato con la nomina a suo legato in aprile scorso in occasione della stessa circostanza, quindi sono stato a Poznan e a Gniezno e ho presieduto le celebrazioni per i 1050 anni del battesimo della Polonia, che in un certo senso completano quello che è mancato nella celebrazione del millenario, quando lo sappiamo, ecco, dato allora la situazione politica della Polonia, è stato impedito a Papa Paolo VI di andare come aveva ardentemente desiderato. Quindi ecco, ci sarà quasi una continuità con questa celebrazione di 50 anni fa, ed è una celebrazione prima di tutto di ringraziamento. Ecco, il Papa va a ringraziare insieme con la Chiesa polacca, con i pastori e con i fedeli per questi 1000 anni di fede cristiana, no? E anche direi anche per quello che è successo in questi ultimi 50 anni, la ritrovata libertà, la possibilità di esprimere liberamente la propria fede. Ecco, io credo che la Chiesa polacca, per quello che ho potuto vedere anche direttamente durante la visita che ho fatto e anche le precedenti visite, è una Chiesa ancora forte, è una Chiesa viva che, unita ai suoi pastori, continua a testimoniare la fede anche nelle mutate circostanze attuali. Ecco, ci sono tante famiglie buone, ci sono tanti giovani che ancora si impegnano nella formazione, nella vita cristiana, c'è slancio missionario, c'è desiderio di apostolato, quindi ci sono vocazioni ancora, vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita religiosa, quindi un tessuto che ancora, a mio parere, fondamentalmente tiene, ecco. Certo che è chiamato a rispondere alle nuove sfide, come lei ricordava prima, la sfida principale è proprio questa del secolarismo, quindi della perdita del senso di Dio e del vivere come se Dio non esistesse nelle nostre società. In questo senso la Chiesa polacca dovrà essere creativa e aperta appunto a trovare modalità nuove anche per rispondere a questi nuovi problemi.
Gli orrori di Auschwitz e di Birkenau e le sofferenze dei bambini dell'ospedale pediatrico. Ecco, incontrando le sofferenze di ieri e di oggi, il Papa ricorderà la testimonianza di chi ha dato la vita per gli altri, come San Massimiliano Kolbe?
Sì, ecco, interessante che il Papa fin dall'inizio, quando si voleva programmare, cioè si stava programmando questo viaggio, ha voluto questi due momenti, no? E io le definirei un po' il luogo dell'orrore e il luogo del dolore. Ecco, il luogo dell'orrore, Auschwitz, Birkenau, la testimonianza di San Massimiliano Kolbe, l'olocausto del popolo ebraico, quindi più orrore di così. Ed è una presenza che significa soprattutto un richiamo. Ecco, sarà un richiamo silenzioso, perché il Papa non farà discorsi in quella circostanza, ma io credo che di fronte agli orrori, ecco, il silenzio a volte è più eloquente delle stesse parole, ma sarà un richiamo e un ricordo di tutte queste vittime dell'odio e della pazzia umana, no? Per ricordare che ancora oggi purtroppo esistono situazioni di violenza, di disprezzo della vita umana, ecco, di disprezzo della persona, situazioni in cui si fomenta la divisione, situazioni in cui si usa il terrore, il terrorismo per degli interessi personali o per la costruzione, ecco, di interessi economici e politici. E d'altra parte, ecco, l'aspetto dell'ospedale come vicinanza al dolore delle persone. Questo il Papa richiama spesso, no, che la Chiesa deve essere vicina, ecco, la Chiesa deve essere prossimo, ecco, di tutti quelli che si trovano nella sofferenza, quindi chi più dei bambini, ecco, ammalati si trova in questa situazione di necessità di avere qualcuno che sia vicino come buon samaritano. Credo che la visita all'ospedale ha proprio questo significato, il Papa ne ha fatto altri. Mi ricordo che in Messico, mi pare, quando ha visitato un altro ospedale pediatrico, ha parlato della terapia dell'affetto, l'affettoterapia, Ecco, anche qui certamente userà la stessa terapia nei confronti, inviterà tutti noi a farlo nei confronti di questi bambini e nei confronti di tutti coloro che soffrono.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. Ieri per la prima volta abbiamo celebrato la festa di Santa Maria Maddalena. Un decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, datato 3 giugno 2016, per volere di Papa Francesco, ha elevato nel calendario romano generale questo giorno da memoria festiva, lo ha elevato al grado di festa. Di questa importante novità della figura di Santa Maria Maddalena abbiamo parlato con padre Gianfranco Lunardon Camigliano, segretario generale dei ministri degli infermi, rettore della chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio qui a Roma.
Papa Francesco ci ha fatto un'altra sorpresa e un altro graditissimo regalo, stimolando questo decreto per il quale la Maddalena viene elevata dal grado di memoria al grado di festa liturgica. Per noi credenti la lex orandi è anche lex credendi e anche lex vivendi, e cioè per noi lo stile della preghiera e quindi la liturgia diventa anche espressione della nostra fede e poi diventa anche impasto appunto con la nostra vita. La Maddalena è sicuramente una figura di primaria grandezza, di grande fascino, a partire appunto dal Vangelo. E io sono anche particolarmente lieto di poter essere appunto anche un sacerdote che cura una chiesa, l'unica chiesa a Roma dedicata alla figura della Maddalena. E potremmo subito anche porci una domanda: quale Maddalena? Perché il Vangelo ne presenta non una, ne presenta forse tre. E nella mia chiesa, nella nostra chiesa dei Camigliani, i confratelli che l'hanno edificata nella metà del Settecento, per non saperne leggere né scrivere, le hanno rappresentate tutte e tre. E quindi abbiamo tre bellissime immagini. Proprio sopra l'altare, sopra la mensa eucaristica, c'è la, diciamo, peccatrice. È rappresentata appunto ai piedi di Gesù, nel banchetto di Simone il Fariseo. E quindi abbiamo l'esperienza, se vogliamo, del peccato. Peccato riconosciuto, e c'è questo mix di lacrime di profumo, che a me piace pensare un po' come la fisicità della misericordia del Signore. Poi c'è una seconda, se vogliamo, Maddalena, più raffinata, più mistica, ed è appunto la Maria, sorella di Lazzaro e di Marta, e che unge Gesù, l'unzione di Betania, no? In vista della sua passione e della sua sepoltura. E poi c'è la terza, quella più celebre, abbiamo un bellissimo altorilievo, che è la Maddalena al mattino di Pasqua. Pensa di andare ad imbalsamare un cadavere e si ritrova amata dal suo Signore. Queste tre Maddalene messe insieme ci danno il percorso, credo, della misericordia che il Papa Francesco continua a proporci. Peccato, grazia e rilancio nella vita. È un grande insegnamento, credo, è un progetto di vita per ogni credente, discepolo appunto della misericordia del Signore.
Il decreto della Congregazione per il culto divino è datato 3 giugno 2016, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Possiamo rintracciare un legame in questa scelta?
Per noi non ci sono mai le coincidenze, ma ci sono soltanto esperienze provvidenziali, no? E è molto bello questo, certo. E il cuore di Gesù, che cosa ci ricorda se non una misericordia che è permanentemente disponibile a tutti gli uomini? È un cuore che è stato aperto, tra l'altro, quando Gesù era già morto, no? Dice il dato evangelico nella passione di secondo Giovanni. Cristo era già morto e il soldato trafigge il costato di Cristo. E il cuore aperto di Cristo ci dice che Dio, anche morto, riesce ancora a dare qualcosa. Ecco, e questo direi che è veramente il massimo appunto dell'amore misericordioso del Signore Gesù, sempre preveniente. E la Maddalena è stata oggetto di questa misericordia. Lo è stato oggetto se la prendiamo come peccatrice, lo è stata oggetto se la prendiamo come discepola, e è stata oggetto di questa misericordia
al mattino di Pasqua, perché le sue lacrime vengono trasformate. Rimangono lacrime, ma ne cambiano il sapore. Non è più disperazione, ma è speranza. E direi che noi attingiamo alla misericordia del Signore, cioè al cuore aperto di Cristo, proprio perché vogliamo ravvivare, appunto, soprattutto la nostra speranza.
E proprio ieri mattina nella sala stampa vaticana, proprio nel giorno della festa di Santa Maria Maddalena, si è tenuto il briefing per la presentazione della Costituzione Apostolica Vultum Dei Querere sulla vita contemplativa femminile. Dunque un ulteriore segno dell'importanza di Papa Francesco nei confronti della figura femminile.
Non c'è ombra di dubbio. E tra l'altro il titolo stesso di questo decreto è Cercare il volto di Dio, Vultum Dei Querere, e si riaggancia, direi, in modo eccellente alla domanda che Cristo fa alla Maddalena il mattino di Pasqua: donna, chi cerchi? E questo, direi, è un grande compito. È, se vogliamo, andare alle sorgenti quotidianamente della nostra fede, che dobbiamo domandarci esattamente perché noi continuiamo a cercare il volto di Dio, cioè rimotivarci nella nostra scelta di fede. E la dimensione contemplativa è uno degli aspetti, direi, fondamentali della nostra, diciamo, tradizione spirituale ecclesiale, che è fatta sì di una dimensione anche pragmatica, se vogliamo, e di grande impegno, ma è fatta soprattutto di un ritorno permanente alle sorgenti, e cioè il volto di Dio. E direi che in questo il tratto femminile nella storia della Chiesa ha sempre in qualche modo avuto un ruolo di primaria importanza. Quindi è particolarmente significativo che il Papa Francesco ce lo ricordi in modo ulteriore e con una definizione ancora più significativa oggi nella nostra modernità, in cui naturalmente il ruolo della donna, come è giusto che sia, sta assumendo anche un ruolo sempre più significativo, non tanto di centralità, ma quanto anche, direi, di stimolo per l'esperienza ecclesiale nella sua globalità.
E poi siamo nell'anno dedicato alla misericordia. Come lei anche accennava, dunque, la Maddalena è stata la prima testimone della misericordia di Dio, della divina misericordia.
Sì, la Maddalena è stata la prima testimone della divina misericordia del Signore, ma prima ancora di Pasqua, perché se forziamo un po' la comprensione anche che la tradizione di fede ci ha consegnato e la vogliamo identificare per un momento appunto con la peccatrice appunto che entra, no, che irrompe nella sala di Simone il fariseo, secondo appunto il dato di evangelico di Luca, capitolo 7, è chiaro che lì è evidente come appunto la misericordia del Signore diventi balsamo sulla vita appunto di questa donna, con uno tratto stranissimo e direi anche provocante rovesciamento dei ruoli, perché appunto in quel passaggio evangelico alla fine si scopre che la vera prostituta in sé non è la Maddalena, ma è Simone il fariseo e i commensali, abituati a comprare e a vendere amore o opere buone. Alla fine l'unica che vive un'esperienza di gratuità, no? Rompe il vaso anche di alabastro, quindi dà tutto secondo una logica assoluta di spreco, è esattamente la Maddalena. E direi appunto che questa esperienza appunto la struttura, la rilancia nella vita, no? E permetterà poi alla fine di riconoscere il Signore quando nell'orto, nel giardino, il mattino di Pasqua la chiama per nome. Lei lo riconosce perché quel nome se l'era già sentito chiamare altre volte. E anche questa dovrebbe essere un'altra esperienza per noi credenti, frequentare il Signore perché il Signore ci chiami per nome. E quindi anche noi permanentemente potremo fare questa esperienza di risurrezione.
Grazie al padre Gianfranco Lunardon, segretario generale dei Camilliani, rettore della chiesa di Santa Maria Maddalena in Campo Marzio, per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21, in replica anche domani mattina alle 7 e poi ancora domani sera alle 21 con una nuova puntata della serie La sfida interiore, catechesi di Don Fabio Rosini dedicate agli 8 pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Da Monia Parente buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.